Allora riprendiamo la lettura, sempre al versetto 47. Abbiamo letto: sentendo che era Gesù Nazareno, cominciò a gridare: figlio di Davide, Gesù. Gesù viene dopo il figlio di Davide. Abbi compassione di me. E molti lo minacciarono perché facesse silenzio, ma gli gridava sempre più forte: figlio di Davide, abbi compassione di me. Sempre in riferimento al tempo quaresimale e non solo, abbi compassione, nella lingua greca il termine è uno che conosciamo molto perché è eleison. Ricordate Kyrie eleison, Christe eleison. Sapete che i tradizionalisti vogliono rifarsi alla messa antica, originale, e pensano che sia la messa in latino, ma non è così. La messa più antica, il rito più antico, anche da noi in Occidente, era in lingua greca, perché era la lingua greca quella predominante prima del latino. Poi dopo subentrò il latino, per cui si celebrò il latino, ma alcune parti rimasero in greco, come questa invocazione del Kyrie eleison, Christe eleison, che attualmente è stato tradotto con quell'orrendo Signore pietà, Cristo pietà. Chi chiede eleison, compassione, pietà nei Vangeli? Le persone che non conoscono Gesù. Mai nei Vangeli un discepolo, una persona che ha conosciuto Gesù o il Padre chiede Kyrie eleison, Signore pietà, mai. Perché conoscere Gesù significa essere a volte inondati dal suo amore, dalla sua pietà, dalla sua compassione, dal suo perdono. Nel Vangelo quelli che chiedono al Signore pietà sono sempre persone, come in questo caso il cieco, che non lo conoscono. Lui parla con il figlio di Davide, che deve avere pietà, ma non Gesù. Ecco perché chi partecipa alla nostra liturgia eucaristica sa che da anni l'abbiamo eliminato, quel Signore pietà, Cristo pietà, Signore pietà, e l'abbiamo cambiato con un'invocazione di liberazione da quello che ci impedisce di accogliere il suo amore. Allora, veniamo qui, torniamo di nuovo al Vangelo, abbiamo visto figlio di Davide e poi c'è il nome Gesù. Gesù, la persona di Gesù, viene dopo il figlio di Davide. Abbi compassione di me. Molti lo sgridavano. Questo è il verbo che si adopera nel Vangelo di Marco per gli indemoniati. Quindi questo cieco è come se fosse posseduto da un'ideologia che lo rende refrattario ed ostile al messaggio di Gesù. Chi sono questi molti? È il gruppo dei veri seguaci di Gesù che non vogliono che le grida di questo cieco possano infiammare gli animi della folla che sta seguendo Gesù e che lo accompagna, perché può comportare soltanto più confusione di quella che c'è e vedere Gesù nel trionfatore, come di fatto poi sarà a Gerusalemme. Ma egli gridava sempre di più, notate, la prima volta ha detto figlio di Davide e c'era Gesù. La seconda volta, quelli cercano di liberarlo da questa ideologia, lui grida ancora più forte, ma scompare il nome di Gesù. Gridava ancora più forte, figlio di Davide. E questa, il demonio, e questa è l'ideologia che gli impedisce di comprendere Gesù. Tant'è vero che il nome Gesù adesso scompare, quindi il cieco grida più forte, sopprimendo il nome di Gesù. È incapace di vedere la persona di Gesù. Queste dell'Evangelista non sono cronache di 2000 anni fa, sono insegnamenti per la comunità di tutti i tempi. Attenzione, perché l'ideologia religiosa, l'ideologia nazionalista è un tossico che impedisce di vedere e impedisce di comprendere. Quindi bisogna liberarsene se c'è. Continua a chiedere aiuto, abbi compassione al figlio di Davide, che lo aiuti a uscire dalla situazione nella quale si trova, cioè ha paura di rimanere escluso da questo corteo trionfale che sta salendo verso Gerusalemme. Gesù non torna indietro nel suo cammino, Gesù non si lascia condizionare dai suoi, però Gesù neanche li vuol perdere. Allora Gesù si ferma, Gesù non va verso il cieco che gli grida così. Però Gesù si ferma e fa in modo che il cieco lo possa raggiungere. E gli dice, chiamatelo. Questo verbo è lo stesso che è apparso nell'episodio di Cafarno, quando Gesù ha dovuto chiamare i dodici. Ricordate l'episodio? Sono in una casa, la piccola casa palestinese. Ebbene, Gesù i dodici li deve chiamare. Perché li deve chiamare? L'evangelista avrebbe potuto dire, e Gesù disse ai dodici, la casa palestinese è minuscola, si sta gomito a gomito, quindi se io voglio dire qualcosa a qualcuno, basta che gli dico. Invece Gesù li deve chiamare, perché? Di nuovo l'evangelista sottolinea che accompagnano Gesù ma non lo seguono, perché la loro mentalità è completamente diversa. Allora, chiamatelo. Chiamarono il cieco dicendolo, coraggio, alzati che ti chiama. Ed ecco finalmente la conversione. Ed egli gettò da una parte il mantello. Il mantello nella simbologia ebraica, e lo ritroveremo tra poco quando faremo alcune allusioni alla festa della Domenica delle Palme, il mantello è immagine della persona. Allora finalmente questo cieco rinuncia alle sue ambizioni, a quello che è stato, getta il mantello da una parte e una volta che l'ha gettato si alzò, ricordate, era seduto. Era oppresso da questa ideologia lungo la strada, finalmente s'alzò, addirittura dice d'un balzo, e si avvicinò finalmente a Gesù. Non si avvicina al figlio di Davide, ma lui che era lontano, ripeto, attraverso l'immagine del cieco, l'evangelista ci vuole indicare i discepoli, Giacomo e Giovanni, finalmente si avvicina a Gesù. E Gesù gli disse, e qui l'evangelista ci mette di nuovo un altro elemento che richiama all'episodio precedente di Giacomo e Giovanni. Ricordate quando Giacomo e Giovanni si avvicinano a Gesù e Gesù gli dice cosa volete che io faccia per voi? La stessa identica domanda ora Gesù fa al cieco. Quindi questa immagine del cieco è l'immagine appunto di questi discepoli. Che cosa vuoi che faccia per te? Il cieco gli rispose, finalmente, ricordate, lui che l'aveva visto come il figlio di Davide, finalmente una volta che ha gettato via la sua ideologia, capisce che Gesù è il figlio di Dio e lo chiama, c'è un'espressione ebraica, allora l'espressione rabbi, tutti la conosciamo, rabbi significa maestro. È un po' un altro. Quando si usa l'espressione Rabuni, che significa maestro più mio, però questa era rivolta nei confronti di Dio. Quindi ai maestri ci si rivolgeva con l'espressione rabbi. L'espressione Rabuni era riservata a Dio. Ecco finalmente quello che era stato cieco che recupera la vista. Ci vede, si avvicina a Gesù e gli rispose Rabuni, che recuperi la vista. In realtà la vista l'ha già recuperato. Ma il fatto che dice recuperi la vista significa allora che non c'era nato cieco, c'era diventato. E come c'era diventato? Ecco di nuovo l'ideologia religiosa. Era l'ideologia religiosa che gli aveva impedito di comprendere chi fosse Gesù. Gesù gli disse, va, la tua fede ti ha salvato. La fede nei Vangeli, e l'abbiamo visto altre volte, non è un dono che Dio dà ad alcuni e ad altri no, ma la risposta degli uomini al dono d'amore che Dio fa a tutti. Questa risposta finalmente a questo dono d'amore e Gesù lo chiama. Notiamo che Gesù non fa nessuna azione sul cieco, non gli impone le mani, non esprime un comando, era cieco, è tornato a vedere non per un'azione di Gesù, ma per un cambio di mentalità. Allora quello che lo rendeva cieco, che cos'era? Era la mentalità. Va, la tua fede ti ha salvato. Immediatamente recuperò la vista, quindi la vista ce l'aveva, l'ideologia gliel'aveva tolta, adesso ritorno e finalmente e lo seguiva nel cammino. Dopo di questo, ma per non sfassare gli incontri, perché poi la domenica prossima ci troveremo con la Domenica delle Palme, adesso soltanto lo accenniamo, poi nel prossimo incontro toccherà a Riccardo, lo analizzerà, ma è importante perché domenica in occasione della Domenica delle Palme, voi sapete che molti faranno il corteo con le palme in mano e grideranno Osanna al figlio di Davide. Osanna al figlio di Davide. Ma io dico, ma il Vangelo perché è stato scritto? Quelli che gridano Osanna al figlio di Davide sono i ciechi. E quelli che accoglieranno Gesù nel suo ingresso a Gerusalemme gridando Osanna al figlio di Davide sono gli stessi che nel giro di qualche ora grideranno crocifigi. Quando si accorgono che Gesù non è il figlio di Davide, non ne vogliono sapere, perché vogliono loro, il liberatore, che vendichi questo dominio, questa oppressione dei romani e inauguri di nuovo il regno di Israele. Gesù fa di tutto per far capire che lui non è così. E infatti l'ingresso di Gesù a Gerusalemme, l'Evangelista lo presenta in una maniera molto, molto chiara e molto, molto simbolica. Gesù, per entrare a Gerusalemme, lui non vuole fare un'entrata trionfale. Cosa fa? Sceglie un mezzo di locomozione che era quello della gente comune. La cavalcatura da guerra a quel tempo era il cavallo. Gesù esclude il cavallo perché lui non è un guerriero. La cavalcatura regale era la mula. Gesù esclude la mula e Gesù prende un puledro di asina. Perché? L'Evangelista si rifà, ma ripeto, l'episodio poi sarà spiegato per bene il prossimo mese da Riccardo, adesso soltanto lo anticipo. L'Evangelista si rifà a una profezia di Zaccaria che dice esulta grandemente figlia di Sion, giubila figlia di Gerusalemme. Ebbene, l'Evangelista cita questa profezia, ma toglie il giubilo, toglie l'esultanza e dice soltanto dita a Gerusalemme. Ecco, a te viene il tuo re. Poi l'Evangelista sopprime dalla profezia di Zaccaria, egli è giusto e vittorioso, giusto significa osservante della legge, Gesù non osserva la legge, Gesù non è vittorioso, ma quello che gli interessa, umile, cavalca un asino, un puledro, figlia d'asina. Da che mondo è mondo non si è visto mai un conquistatore che entra su un asino. Normalmente la cavalcatura che dà dignità alla persona è il cavallo. Chi è che sta su un asino? Che noi conosciamo nella storia soltanto Don Chisciotte e Sancho Pancia. Don Chisciotte sta sul cavallo, Sancho Pancia sta sull'asino. Quindi l'asino è immagine di una mitezza. Gesù non si presenta a Gerusalemme come il re che va a conquistare. E la profezia di Zaccaria diceva, farà sparire il carro da guerra, il cavallo da Gerusalemme. L'arco di guerra sarà spezzato, annuncerà la pace alle nazioni. Questa profezia di Zaccaria era stata come nascosta, perché non lo volevano, perché Zaccaria è l'unico profeta che annuncia un Messia completamente diverso. Il Messia che domina, il Messia che sottomette, il Messia che vince, questo non è nel profeta Zaccaria. Allora quando Gesù, entrando a Gerusalemme, dice andate e slegate quell'asinello, qual è il significato di slegare? C'è una profezia che è come legata. È stata legata dagli scribi, dai teologi, perché non gli interessa, perché loro vogliono un uomo di potere, quella slegata e rendetta l'attuale. Se Gesù si fosse presentato a Gerusalemme con un cavallo, un guerriero, la folla lo avrebbe acclamato come re e ancora continuava a campare. Una volta che Gesù si è presentato come un messia di pace, la gente non ha voluto sapere, allora attenzione, se capitate in qualche funzione dove canterete Osanna, Osanna al figlio di Davide, ricordate che quelli che hanno cantato Osanna al figlio di Davide sono poi gli assassini che hanno gridato crocifici.